Allora, siamo qua con Francesco. Volevo capire innanzitutto qual è stato il tuo percorso formativo e professionale. Da dove.
È del tutto anomalo. Perché io sono un musicista. Io ho fatto il conservatorio, ho fatto il musicista professionista, ho fatto musica da camera, ho suonato in orchestra, ho fatto il solista. E poi a una certa età, per motivi del tutto occasionali, ho conosciuto il palcoscenico del teatro d'opera. E da quel giorno ho fatto tutti i mestieri che si possono immaginare in un palcoscenico d'opera.
Signore e signori, manca un quarto d'ora.
Tradizionale. Dal direttore di scena al maestro collaboratore, il maestro alle luci. Fino poi a fare, ho fatto l'assistente del direttore artistico dell'Orchestra della Toscana, ho fatto il segretario artistico del Teatro dell'Opera di Roma e poi piano piano l'assistente alla regia insieme alla direzione di scena, perché ho lavorato al Teatro Petruzzelli dove coprivo tutti e due i ruoli, sia la direzione di scena che l'assistenza alla regia. Lì ho conosciuto diversi artisti con i quali ho imparato, spero di aver imparato qualcosa del teatro. Non ho fatto nessuna scuola teatrale, nessuna scuola di regia teatrale, però diciamo che in quegli anni ho lavorato con Dario Fo, con Bolognini, con Gruber e ovviamente con Federico Tiezzi, proprio con questi che ci siamo conosciuti con questa norma 17 anni fa, e da lì ho fatto un percorso con lui fino al 98, quando sono diventato segretario artistico del Teatro dell'Opera di Roma. Lì non potevo più seguirlo e da lì ci siamo lasciati. Ho fatto poi, dopo quell'esperienza di direzione di teatro, ho fatto delle regie mie e ci siamo poi ritrovati, perché su alcuni progetti particolari, questo che l'aveva visto nascere al suo debutto in Lirica, questo qui è stata un'occasione per richiamarmi e rilavorare insieme.
Quali sono secondo te le caratteristiche fondamentali di un buon regista? Immagino ce ne siano tante, ma quelle distintive proprio che un buon regista deve avere?
Ma avendone visti lavorare tanti, sono molto diverse. Ogni regista ha un suo modo di intendere il lavoro. Sicuramente la capacità di gestione di esseri umani. È un lavoro in cui devi trasmettere delle tue impressioni, delle tue idee, delle tue sensazioni, una tua concezione di uno spettacolo a altri esseri umani. E devi essere capace di coinvolgere questi esseri umani in un'idea che non è loro. L'attore non ha la stessa idea del regista, mai, non è possibile che sia così. È giusto che non sia così. Il regista è colui il quale fa innamorare di sé e della propria idea persone che inizialmente hanno idee diverse. E quindi qui ci vuole una capacità di affabulazione e di gestione, capacità di essere capaci di stare distanti dal palcoscenico, ma al tempo stesso essere capaci di vivere insieme con lui, di palpitare insieme col palcoscenico. Lavoro gestionale, sostanzialmente gestionale. Il lavoro creativo è ovvio che fa parte di ogni lavoro d'arte, e quindi la capacità di immaginare un'idea, di organizzarla, di precostituirla quando si studia un testo. Però se non c'è poi una capacità di lavorare con altri esseri umani, diventa. Il teatro è essenzialmente relazione. È il regista che è il primo spettatore, il primo creatore, il primo fruitore del proprio lavoro. Se non ha capacità di gestione, di elasticità e di relazione, è un po' difficile. Ho visto dei registi bravissimi, ma impecolarsi in 2 giorni per un gesto su un braccio e poi alla fine scena non c'è andato quel gesto.
Che effetto fa vivere dall'altra parte un'opera lirica, intendo dall'altra parte musicalmente parlando, per te che sei stato musicista, è piuttosto particolare.
È difficilissimo. Ho impiegato anni a togliermi di dosso, o a usare in maniera diversa, un approccio musicale al teatro musicale, che è un approccio sbagliato. Non si deve approcciare la partitura da un punto di vista musicale. La partitura di un'opera teatrale, di un'opera lirica, è una partitura di drammaturgia musicale. Quindi è teatro, e il teatro è caos. Mentre la musica è matematica pura, queste qua cinque righe con quei quattro spazi, quelle palline messe una accanto all'altra in maniera precisa e geometrica, impongono una visione matematica dell'esistenza. E il teatro per sua natura parla dell'essere umano, che insomma, vive anche di razionalità, ma poi viene sistematicamente sconvolto da fatti irrazionali. E imparare a costruire un percorso professionale creativo basandosi su questa competenza del caos per me è stato faticoso. Una volta, spero di averlo chiaramente, adesso spero di essere un pochino meno incompetente da questo punto di vista, la base musicale diventa fondamentale, perché tu capisci da musicista che certe idee drammaturgiche hanno in quella frase musicale, piuttosto che in quella scelta ritmica, piuttosto che in quella scelta armonica, hanno il loro fondamento. La sai gestire poi gli attori che vanno in scena in maniera musicalmente coerente, e per certi aspetti hai una coerenza di vita insieme con loro, un linguaggio che ti accomuna a loro, ti sentono più dalla loro parte, si affidano più facilmente a delle tue indicazioni.
Quanto conta la componente estetica in tutto ciò? Ho notato nelle regie di Tiezzi in particolare un'attenzione molto molto profonda per la componente estetica. Come si combina con tutto il resto? Come viene costruita?
Ma il maestro, prima ti dicevo che ogni regista poi ha un suo modo di approcciare il lavoro di regia. Il maestro nasce, compie i suoi studi extra teatrali nel campo della storia dell'arte, e quindi il fatto, non direi tanto estetico quanto pittorico, proprio di riferimento a tutto un mondo di storia dell'arte, dell'arte occidentale e non solo occidentale, se uno pensa all'Iris, perché abbiamo messo in scena qua tutta una serie di riferimenti all'arte contemporanea e non giapponese, sono fondamentali per lui perché fanno parte del suo mondo. Però poi sono fondamentali, ma sono sempre strumentali. Non si può leggere un'opera di Tiezzi, a mio avviso almeno, semplicemente come una citazione di un mondo neoclassico piuttosto che romantico, piuttosto che rinascimentale, piuttosto che contemporaneo giapponese. Sono strumenti che lui usa poi per creare una cosa, qualcosa di nuovo, che è un'opera, tra virgolette, d'arte, per quanto lo può essere un'opera teatrale, che è strettamente contemporanea, firmata da lui, tanto è vero che lui quasi sempre usa strumenti visivi che ha già usato, come se avesse una serie di strumenti, di pennelli che lui riusa, un certo tipo di sipari, un certo tipo di prosenica degli artisti, di prospettiva dell'immagine, un uso della prospettiva spaziale che è tipicamente suo, che sono suoi linguaggi che usano, tra virgolette, pretestualmente delle citazioni pittoriche. Però non parlerei tanto di fatto estetico quanto di uso di un fatto visivo a fini poetici.
Sì, è legato anche a un discorso magari di riferimento alla tradizione in qualche modo, però tornando a te, chiederei a te qual è il tuo rapporto invece con la tradizione, con dei punti di riferimento specifici quando si parla di allestire uno spettacolo, di progettarlo.
Dunque, va bene, mettendo avanti, facendo le dovute cautele, facendo certi nomi, io riconosco che nel teatro italiano vi sia una grande assenza che a mio avviso lascia il teatro italiano in qualche modo, non dico orfano, ma insomma privo di una eredità, che è quella di Giorgio Strehler. Credo che Giorgio Strehler sia sicuramente il più grande regista italiano della seconda metà del secolo scorso, questo non credo che sia indubitabile, e aveva, nelle cose che ho studiato di lui, per le cose che poi ho fatto io, una voglia assoluta di lavorare con gli uomini, non a caso che la sua raccolta di scritti si chiamasse Per un teatro umano, che vedo nei decenni successivi un po' essersi perduta. Nel mio piccolo, tanto per essere chiari, cerco e vorrei, quando faccio le mie cose, di tener conto di quella lezione, in cui il teatro è prima di tutto qualcosa che un regista, che è un essere umano, concepisce a partire da una relazione con altri esseri umani, che sono gli attori. Gli attori, per attori intendo attori, macchinisti, elettricisti, sarte, costumisti, comparse, coro, chiunque partecipi a quel fatto creativo, e che queste persone, questi attori, poi devono restituire a un pubblico nella stessa identica concezione di relazione.
Signori e signori, mancano 5 minuti all'inizio dello spettacolo, 5 minuti.
Perché il teatro non è nel regista, non è negli attori, non è negli spettatori, ma è sempre tra di loro. E perché uno spettatore torni a casa essendosi fatto un teatro della mente, c'è bisogno che degli attori abbiano la voglia di arrivare a un altro essere umano. E credo che questo, secondo me, è una grande lezione di Stella, che non so quanto poi la sua scomparsa abbia consentito un'eredità vera. Però sono, ripeto, cerco di tenere questa lezione per me nelle mie possibilità.
Professionalmente ha dei rimpianti? Domanda un po'.
No, non ho rimpianti, ho compiuto degli errori. Però insomma, chi non fa non falla. Mi manca molto suonare, questo sì. Mi manca molto suonare professionalmente, competentemente il mio antico strumento, che suono per diletto una volta ogni tanto. Il mondo della musica è un mondo meraviglioso, è far l'amore con i suoni insieme ad altre persone, soprattutto nella musica da camera, è qualcosa di impagabile, però ho vissuto anche quello.
Ultima domanda, un progetto che le piacerebbe curare?
Due, mi piacerebbe fare un Verdi. Qualunque Verdi, per un solo motivo, perché sono padre. Credo che viviamo un'epoca in cui la trasmissione di eredità tra le generazioni sia in crisi, che sia un fatto drammaticamente grave per la nostra società, e credo che un padre possa leggere Verdi ad un pubblico di oggi in una maniera che potrebbe essere interessante. E l'altra è non c'entra niente, perché invece è una Butterfly, per la quale mi piacerebbe ragionare su un'identità tra la figura di Butterfly e la cultura giapponese in termini un pochino diversi da come è stato fatto fino ad ora.
Grazie mille.